Grazie Presidente, soprattutto per la donazione che mi hai fatto di questa splendida casa.
Ho rimediato, dai.
Fatta alla presenza anche di testimoni, quindi c'è anche il notaio, possiamo procedere con l'atto. Allora, per evitare, diciamo, accavallamenti di relazione e per stare nei tempi, salto una parte, diciamo, della relazione che poi consegnerò e, diciamo, comincio laddove il mio presidente, l'avvocato Paparo, ha finito. Si diceva stamattina della funzione sociale dell'assicurazione professionale obbligatoria, come tutte appunto le assicurazioni obbligatorie, ha una funzione sociale di tutela del cliente danneggiato, garantendogli in caso di errore professionale un adeguato ristoro, ma anche di tutela del patrimonio del professionista, che in caso di errori dovuti ad omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, viene mallevato dall'assicurazione. La copertura dell'assicurazione professionale è obbligatoria in gran parte dei paesi europei. Soltanto in Italia, ricordiamo che ancora in Italia, nonostante ci sia la legge, non c'è ancora il regolamento ministeriale approvato, per cui ancora noi siamo in regime di assicurazione volontaria, l'obbligatorietà non è ancora piena. Questo per cominciare, diciamo, a fare le pulci nelle sbavature che questa legge, come purtroppo tante leggi che ultimamente vengono emanate, evidenziano. E, ancora è, diciamo, non obbligatoria in paesi un po' marginali dell'Unione Europea, a Cipro, in Grecia, in Lettonia, mentre invece nei paesi più avanzati, come per esempio nel Belgio, addirittura vige anche la copertura per il comportamento inadeguato del professionista. Quindi ancora siamo a un livello prima ancora della responsabilità civile professionale. In alcuni paesi, per la responsabilità civile professionale, c'è un regime che opera attraverso, diciamo, la previsione di un risarcimento standardizzato, senza la ricerca e l'attribuzione della colpa per determinate casistiche di eventi. Si tratta del cosiddetto regime no fault o senza colpa. Questo regime, che sicuramente non appartiene alla nostra cultura giuridica, potremmo tentare di introdurlo con determinate casistiche per problematiche complesse, laddove in pratica stabilire effettivamente, prima ancora che il quantum risarcitorio, l'AN del risarcimento. Ci sono dei casi complessi dove si potrebbe prevedere per l'appunto l'attribuzione, non dico di un risarcimento, ma di un indennizzo forfettario. Come ha detto prima il Presidente Paparo, la mancata stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale, così come prevista dalla nuova normativa, non implica nessun tipo di sanzione, ma semplicemente una sanzione disciplinare che è rimessa evidentemente alla discrezionalità dei consigli dell'ordine. In Germania, per esempio, l'assenza o la decadenza della polizza comportano per l'avvocato la mancata iscrizione all'albo o addirittura la revoca dell'iscrizione. Ora, cercando un pochino di dare un contributo diverso dalle dotte relazioni che abbiamo avuto stamane, cerchiamo di vedere come poter integrare in sede di revisione di questa normativa e partendo dalla normativa RC Auto, che è quella che per, diciamo, la sua ormai quasi cinquantennale vigenza è, diciamo, ha previsto l'obbligatorietà dell'assicurazione, ma ha previsto altresì, nel caso in cui l'automobilista non si assicuri, a tutela, per l'appunto, dei danneggiati, l'istituzione di un fondo di garanzia. E quindi nel 71, in seguito all'entrata in vigore della legge 990, praticamente è stato costituito in seno all'INA ante privatizzazione questo fondo di garanzia vittime della strada, che è alimentato con una determinata percentuale dei premi pagati dagli assicurati. Nel 94, dopo la privatizzazione dell'INA, la gestione di questo fondo è passata alla Consap, che tra gli altri, per stare sempre in tema di responsabilità civile, gestisce anche il fondo di garanzia vittime della caccia, che interviene quando il responsabile di un incidente di caccia non si è assicurato, e dal 2005 praticamente è previsto anche il fondo cosiddetto Brokers, che interviene per l'appunto quando garantisce il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'esercizio delle attività dei brokers assicurativi e riassicurativi, quando appunto il danneggiato non sia stato risarcito dal broker stesso o non sia stato risarcito attraverso la prevista polizza della responsabilità civile obbligatoria. Sempre dal 2005 la Consap gestisce anche il fondo vittime dei fallimenti immobiliari, che interviene quando, in caso di fallimento dei costruttori che non abbiano rilasciato ai promissari acquirenti la garanzia fideiussoria per le somme incassate prima del trasferimento della proprietà dell'immobile. Quindi appare evidente anche nell'assicurazione obbligatoria professionale, in sede di rivisitazione della normativa, la costituzione di un fondo di garanzia che intervenga, salvo il regresso nei confronti del responsabile, quando il professionista non sia assicurato e, perché no, nei casi in cui la compagnia con la quale il professionista è assicurato venga posta in liquidazione coatta amministrativa. Alla stregua di quanto succede ora per l'RC Auto, è legislativamente previsto dall'articolo 283 del Codice delle Assicurazioni Private alle lettere B e C. Un altro corollario della responsabilità civile obbligatoria dei professionisti dovrebbe essere costituito dalla possibilità per il danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del professionista asseritamente responsabile. E quindi in detti casi bisognerebbe pensare a una sorta di litisconsorzio necessario tra il responsabile e la sua compagnia di assicurazione. E quindi, conseguentemente, diciamo, non prevedere più quello che finora viene previsto, quantomeno a livello di polizze, e cioè il famoso patto di gestione della lite, quantomeno limitatamente alle cause che involgono la responsabilità di professionisti. Nella denegata ipotesi in cui non si voglia introdurre l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del professionista asseritamente responsabile, sarebbe opportuno legislativamente inserire una norma che in pratica facultizzi il patto di gestione della lite, nel senso che la scelta contrattuale che oggi viene imposta non potrà più esserlo contrattualmente, in quanto il professionista responsabile di un danno dovrà avere la possibilità di scegliersi il proprio difensore. Un altro principio che stamattina è stato richiamato, che fa da pendant al, diciamo, obbligo di assicurazione, è il cosiddetto obbligo a contrarre. E cioè in Italia, nell'RC Auto, si ha l'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione, ma le compagnie hanno altresì l'obbligo, con pesanti sanzioni dal punto di vista, diciamo, pecuniario, di assicurare chi chiede di essere assicurato, per l'appunto. E questo obbligo a contrarre di solito è visto come la panacea di tutti i mali, di cui, diciamo, le compagnie sono tacciate di provocare, nel senso che quando si è introdotto si è pensato a praticamente fare questo tipo di ragionamento: se non c'è un obbligo le compagnie scappano e quindi gli assicuranti rimarrebbero privi di copertura e quindi le macchine potrebbero circolare senza la prevista e obbligatoria assicurazione. L'obbligo a contrarre, dal punto di vista, come dire, economico, almeno questo è sotto gli occhi di tutti, è un falso problema, perché noi abbiamo visto, nella responsabilità civile automobilistica, che praticamente ciò comporta una rarefazione dell'offerta da parte delle compagnie e un aumento indiscriminato dei premi, che praticamente porta poi alla insostenibilità dei premi da pagare da parte degli assicurati. Quindi l'automatismo obbligo a contrarre assicurazione obbligatoria non sempre dal punto di vista economico porta, diciamo, i benefici che ci si aspettano. Un'altra problematica che la normativa non pone è l'assenza della correlazione tra compenso e risarcimento. Da tempo in tutti i progetti di legge di modifica della responsabilità civile dei sindaci revisori di compagnie di società quotate e non quotate, si sta cercando di introdurre questo principio, che praticamente dovrebbe e sarebbe giusto correlare il risarcimento con un multiplo del compenso, in quanto a volte, paradossalmente, con l'attuale sistema ci si trova a rispondere per cifre iperboliche a fronte di compensi modestissimi. La delimitazione del quantum risarcitorio favorirebbe un soddisfacente equilibrio tra la protezione del consumatore danneggiato, la protezione del professionista assicurato e la sostenibilità finanziaria di una soluzione assicurativa. Vado un po' avanti per analizzare i modelli di polizza che attualmente si trovano i modelli di polizza per la responsabilità civile più diffusi in Europa e in Italia sono sostanzialmente due. La polizza cosiddetta loss occurrence, che si potrebbe tradurre polizza che opera con l'insorgenza del danno, cioè il sinistro si verifica nel momento stesso in cui viene il fatto illecito e l'inadempimento da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza. Questa polizza fornisce copertura all'assicurato se egli era tale quando ha commesso l'errore professionale. La polizza comunque più usata anche in Italia è la polizza claims made o a richiesta fatta, e praticamente questa polizza fornisce copertura assicurativa solo se il professionista è assicurato nel momento in cui il cliente danneggiato reclama il risarcimento, formalizzando una richiesta risarcitoria indipendentemente dal momento in cui l'errore è stato commesso ed agendo anche retroattivamente con estensione di alcuni anni dopo la scadenza. Detto questo, io dovrei parlare di retroattività, ultraattività e massimali, e oggetto della copertura. Magari parlerò soltanto dell'oggetto della copertura, perché vista lievitazione dei risarcimenti in materia di danni patrimoniali e non patrimoniali, sarebbe preferibile che fosse espressamente previsto in polizza che la copertura riguarda sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali causati dal professionista. Come sappiamo, dalla casistica per l'appunto in sede di RC Auto, la preoccupazione è quella che per l'appunto si possa, estendere a una categoria sempre più ampia di danni non patrimoniali la responsabilità dei professionisti. Non ultima, è stata citata anche stamattina, abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione, la 1361 del 2014, depositata il 23 gennaio, che apre a una nuova fattispecie di danno morale, quella derivata dal suicidio di una persona causato anche dalla morte di un congiunto in un altro incidente stradale. E il caso ha voluto che questa sentenza sia stata pronunciata proprio lo stesso giorno in cui la Corte di Giustizia europea, come è stato anche detto stamattina, sanciva la compatibilità dell'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private e quindi della, diciamo, limitazione del risarcimento dei sinistri di minore importanza, cosiddetti micropermanenti, rispetto a danni diversi oggetto appunto di altre tipologie di cause. Finito.